puntata di Sonica suoni oltre barriera, la navicella spaziale radiofonica che vi porta ad esplorare l'universo del rock, gli universi infiniti, magari paralleli del rock, e le sue contaminazioni, i suoi satelliti, insomma tutti quei generi musicali che non sono strettamente rock ma che con esso si contaminano, dal blues al soul, all'elettronica, al cantautorato, insomma quant'altro, e chi più ne ha più ne metta senza limite alcuno. A tenervi compagnia per un'ora scarsa la qui presente Patrizia Cantelmo, coadiuvata egregiamente da Fabrizio Cruciani per la rubrica Lost in Host, che arriverà a metà puntata a raccontarvi il cinema dal punto di vista delle colonne sonore, e oltre a questo novità discografiche, ovviamente approfondimenti su uscite degli ultimi mesi che magari insomma vanno tenute un po' più in considerazione, a cui bisogna prestare un orecchio in più attento, senza però insomma dimenticare la storia e i personaggi del rock. Prima di iniziare, come di consueto, qualche contatto della nostra trasmissione a partire dalla pagina Facebook, facebook.com/sonica.radiofonica, metteteci un bel like e poi da lì insomma arriverete a tutti gli altri nostri canali social, che ne abbiamo, insomma ce ne abbiamo tantissimi perché siamo nati come web radio. Poi abbiamo il nostro blog sonicaradiofonica.wordpress.com, dove insomma potete trovare tante belle cose, fra cui le nostre scalette, i podcast, e poi presto aggiungeremo anche un bel bottone per arrivare alle nostre playlist di Spotify. E infine la nostra mail, utilissima, chiunque voglia segnalarci musica, voglia proporci qualche artista che abbiamo perso per strada e che magari possiamo passare in diretta. Il menu di questa sera è molto ricco, ci troverete dentro un approfondimento legato a una pietra miliare del rock assoluta come The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars di David Bowie, che fra l'altro da poco ha fatto uscire un'altra nuova canzone che ci fa pensare che abbia trovato la formula magica dell'eterna giovinezza, perché è davvero molto bella. Non ve la facciamo ascoltare stasera, ma la posteremo prontamente sulla nostra bacheca Facebook. Oltre a questo, ci sarà, come abbiamo detto, Lost in Host dedicato quest'oggi a Drive, un bellissimo film che aveva una bellissima colonna sonora, arriverà a metà puntata. Ma prima di tutto ciò torniamo ai giorni nostri, e lo facciamo parlandovi di uno dei dischi che moltissimi nostri amici ascoltatori ci hanno segnalato essere come uno degli imperdibili di questo 2015. Lui arriva dal Maryland e si chiama Father John Misty. Ancient holy wars, dead religions, holocaust, new regime, old ideas, that's now myth, that's now real, original sin, genetic fate, revolution, spinning plates, it's important to stay informed, the commentary to comment on, oh, and no one ever really knows you, and life is brief, so I've heard. But what's that gotta do with this black hole in me? Oh, 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 oh. Age old gender roles, infotainment capital. Bows and mercury, bohemian nightmare, dust bowl chic, this documentary's lost on me, satirical news, free energy, mobile lifestyle, loveless sex, independence, happiness, oh, and no one ever knows the real you and life. So I've heard, but what's that gotta do with this atom bomb in me? Fuck.
cancer, sweet revenge, isolation, online friends. Oh, and love is just an institution based on human frailty. What's your paradise gotta do with Adam and Eve? Maybe love is just an economy based on resource scarcity. What I fail to see is what that's gotta do with you and me.
La splendida canzone con cui abbiamo deciso di iniziare Sonica di questa settimana si chiama Holy Shit, la canta Father John Misty ed è una delle canzoni forse più belle dell'intero anno, una canzone che il cantatore americano ha scritto durante il giorno del suo matrimonio. È un vero e proprio inno all'amore sui generis, sul quale vale la pena soffermarsi, in particolare sul testo, che è una specie di stream of consciousness, no? un flusso di coscienza in cui si palesano una serie di immagini del nostro tempo, anche solo delle suggestioni della mente dell'autore, come un pensare ad alta voce. Mette in fila tutti insieme uno stile di vita basato sui cellulari, dice lui, l'amore senza sesso, indipendenza, felicità, oppure rivoluzioni, vecchi olocausti, è importante essere informati, un commento da commentare, l'isolamento, le amicizie virtuali. E alla fine di tutto questo elenco, di tutta questa elencazione di cose assurde che abbiamo davanti tutti i giorni, dice: oh, e nessuno ti conosce mai veramente e la vita dura così poco, così ho sentito dire. Ma che cosa c'entra questo buco nero con me e te? E poi chiosa, e l'amore è solo un'istituzione basata sulla fragilità umana. L'amore è solo un'economia basata sulla scarsità di risorse. Ma quello che non riesco a capire è che cosa c'entri con me e con te. Questa epifania dell'amore è il tema principale di tutto il disco di Father John Misty. Si parla di amore, di matrimonio, si racconta di come Josh Tillman, questo è il vero nome di Father John Misty, abbia incontrato colei che diventerà sua moglie musa, Emma Gar, e delle possibilità dell'amore vero, che colpisce all'improvviso anche chi non ci crede e non ne ha mai avuto esperienza. Tillman in particolare ha commentato questo pezzo legato al giorno del suo matrimonio. Il modo in cui mi sono sentito il giorno del mio matrimonio è stato così incredibilmente pazzo. Così incredibilmente selvaggio, dice lui, wild. Prendere una decisione come quella, basata su qualcosa in cui credi, uscire dal pantano dell'ambiguità e vivere secondo le infinite contingenze e potenziali contrattempi, potenziali infelicità, è così terribilmente enorme per me. Tutto il disco che parla proprio di questo ha un titolo emblematico: I Love You, Honey Bird. I Love You, Honey Bear, la canzone che dà il titolo a questo disco di Father John Misty, che poi è lo pseudonimo con cui da qualche anno a questa parte si fa chiamare Josh Tillman, cantautore e polistrumentista folk, rock e blues originario del Maryland. Attivo da un bel po' di tempo, dal 2004, anno in cui comincia la sua produzione da solista, col nome Jay Tillman, con cui pubblica ben 7 dischi, l'ultimo dei quali del 2010 e che erano tutti più o meno caratterizzati da un cantautorato acustico che molto doveva a capisaldi del genere come Neil Young, Nick Drake e Townes Van Zandt. Dopo anni di intensa attività live all'interno del circuito alternativo folk di Seattle, nel 2008 si unisce ai Fleet Foxes come batterista, rimanendovi fino al gennaio 2012, quando decide di lasciare la band per iniziare di nuovo una carriera solista, questa volta però con il nome di Father John Misty. Il primo album per quanto riguarda questo nuovo percorso è datato maggio 2012 e targato Sub Pop, un'etichetta storica di Seattle che tanto ci ha fatto sognare negli anni 90, rivoluzionando il rock con il grunge. Questo disco, Fear Fun, raccoglie da subito critiche favorevoli ed era caratterizzato dalla commistione fra folk acido e alt country di tradizione americana. Nel 2013 Father John Misty torna a farsi chiamare Josh Tillman per la colonna sonora del film History of Caves, diretto dalla moglie Emma Elizabeth Garr, ma nel novembre del 2014 torna come Father John Misty e si esibisce al Letterman Show. Primo assaggio dal nuovo I Love You Honey Bear, che esce il 10 febbraio 2015, sempre su Sub Pop, prodotto dallo stesso Tillman, ma insieme ad un altro grandissimo, ovvero Jonathan Wilson, di cui vi abbiamo parlato tante volte qui a Sonica e che vi ripetiamo di ascoltare perché ne vale la pena. Diversamente dal precedente disco, I Love You Honey Bear è caratterizzato da sonorità maggiormente pop e soul, una decisa virata che passa dal folk blues acido ed elettrificato del lavoro precedente a brani marcatamente pop soul e rock, a testimoniare appunto un cambiamento innegabile dell'artista. È evidente come questa trasformazione abbia investito non solo musica e canzoni, ma un intero immaginario di riferimento, quello gelido e appalachiano dei Fleet Foxes, dove erano la sensibilità acustica e melodica a marcare un territorio musicale fatto di pace, grazia e soffusa nostalgia. So now I am self-love.
bittersweet strawberry marshmallow butterscotch. Polar bear cashew, Dixieland phosphate chocolate. Lime tutti frutti special raspberry, leave it to me. Grey scotch, lassie, cherry smash, lemon freeze. I wanna go to Mars, where green rivers flow, and your sweet 16 is waiting for you after the show. I wanna go to Mars. You'll meet the Gold Dust Twins tonight. You'll get your heart's desire. I will meet you under the lights. Golden champagne, juicy grapefruit, lucky Monday. High school football, hot fudge, buffalo, tulip sundae. Almond caramel, frappe, pineapple root beer. Black and white, big apple, Henry Ford, sweetheart, maple tea. I wanna go to Mars, where green rivers flow, and your sweet 16 is waiting for you after the show. I wanna go to Mars, you'll meet the Gold Dust Twins tonight. You'll get your heart's desire, I will meet you under the light.
Con I Wanna Go to Mars ad aprire la seconda parte di Sonica di questa sera, sempre in compagnia di Patrizia Cantelmo. Parliamo proprio di questo artista americano, John Grant, che qualche giorno fa è stato protagonista di un live che, a detta di chi c'è stato, è stato molto molto emozionante, come suo solito del resto, perché chi vi parla è stata a un suo concerto qualche anno fa, nel 2011, a Firenze, in una situazione probabilmente diversa da quella che è stata vissuta al Fabric di Milano qualche giorno fa, perché era dentro una ex chiesa sconsacrata ed era da solo col pianoforte, mentre in quest'altra occasione era accompagnato dal gruppo. Però insomma era il tour di Queen of Denmark, disco appunto da cui questa canzone I Wanna Go to Mars è tratta, e si trattava del disco del 2010, che era poi il primo disco solista di questo artista di Denver, che però ormai vive stabilmente in Europa, perché adesso sta in Islanda. Precedentemente per un periodo è stato in Svezia, e poi ancora prima, addirittura da giovane, era stato in Germania. Quindi un po' europeo di acquisizione John Grant. Prima però di questi dischi aveva già insomma un bel passato musicale, perché era la voce, il leader di una band chiamata The Xars, con cui aveva iniziato a fare musica nel lontano, ai noi, 1994. Il primo disco poi era successivo di un paio d'anni e si chiamava Mood Swing. A metà degli anni 2000 però questa band inizia a perdere pezzi, fino a che insomma non rimane un'etichetta, cioè un nome dietro al quale John Grant continua a girare da solo. Una volta però trasferitosi a New York, viene in contatto con un'altra band molto importante del rock psichedelico americano, i Midlake, con cui inizia a collaborare per la pubblicazione del suo vero e proprio primo disco solista, questo Queen of Denmark. Succede infatti che i Midlake se lo portano in giro in tour, lui girava anche con i Flaming Lips, e in questa occasione rimangono talmente incantati dalle dalle canzoni, dalla voce, dal talento di John Grant da aiutarlo fortemente nel farsi conoscere. E quindi decidono di, nelle pause della lavorazione del loro disco di quell'anno, che si chiamava The Courage of Others, gli prestano sostanzialmente il bassista e il chitarrista Eric Pulido e Paul Alexander, che diventano insomma i coproduttori di questo disco di John Grant. Il risultato è decisamente straordinario, si sente l'influenza del rock psichedelico dei Midlake, e possiamo forse dire che il primo disco di John Grant è, a distanza di 5 anni, uno dei dischi più belli degli ultimi tempi, senza esagerare. Nei successivi due dischi però le cose un po' cambiano. Con Pale Green Ghost del 2012 Grant vira verso l'elettronica e abbandona l'intimismo psichedelico del primo, pur continuando però insomma del suo solco, soprattutto per ciò che riguarda i temi cari a John Grant: riflessioni coraggiose, a volte tristi, a volte ironiche e caustiche, sulla sessualità, sulla religione, sulla malattia, perché ricordiamolo, John Grant si è dichiarato sieropositivo qualche anno fa. Temi che toccano anche la depressione e l'amore omosessuale, brani che, pur non sminuendo la difficoltà e l'oscurità di certi stati d'animo, però rivelano una vitalità diversa, e soprattutto rivelano l'amore che John Grant ha per certe sonorità 80s, circostanza che nel complesso ritroviamo anche nell'ultimo Great Eagles Black Pressure.
Coasters and Earl Grey malts, ocelot babies but not bath salts, harvest moon in the arms of a tree, which has been growing there for centuries, bassoons, trombones and French horn sections, bass clarinets and string art collections, owls and good socks when they do not match, Gilda, Kristen, Sherry, Tina, Amy, and Rachel Dratch. All these things, they're just disappointing.
Скрябин, Прокофьев, Достоевский, Булгаков, Высоцкий и Лев,
Фрэнсис Бэкон и Доломайтс, балет-танцерс with or without tights, Central Park on an autumn day, will always be stunning and never cliché.
All these things are just disappointing. All these things have just
sulle note un po' elettroniche di questa Disappointing di John Grant, rientriamo su Sonica a parlarvi di musica. Parliamo appunto di John Grant, questo grandissimo songwriter americano che in questo caso è accompagnato egregiamente da Tracy Thorn, insomma la reginetta del pop anni 90. Un sogno che si avvera per John Grant, che in più di un'occasione non ha fatto mistero di adorare l'ex Everything But The Girl. Questo è il singolo che ha preceduto il disco di quest'anno, che si chiama Great Thickness Black Pressure, un titolo particolarissimo che è una specie di enigma che riprende un'espressione islandese e una turca che significano rispettivamente crisi di mezza età e incubo. Ma John Grant, nonostante abbia effettivamente da poco compiuto 50 anni, ci tiene a precisare che non si tratta letteralmente di un concept sulla mezza età, semplicemente un titolo che lui ha trovato interessante per come suonava in inglese. Con questo disco che è uscito a ottobre scorso, John Grant non rimescola le carte in tavola ma consolida, diciamo, il passato e sembra quasi chiudere il cerchio a dare un marchio di fabbrica definitivo di se stesso nel mix fra elettronica e cantautorato elettroacustico. Continuano poi in questo caso le collaborazioni soprattutto con le voci femminili, perché già in passato John Grant aveva collaborato con Sinead O'Connor, autrice tra l'altro di una bellissima cover di uno dei pezzi più belli di Grant, ovvero Queen of Denmark, ci collaborò nello scorso disco, e poi appunto la già citata Tracy Thorn. Oltre a loro è presente però anche Amanda Palmer dei Dresden Dolls, e poi c'è anche una collaborazione maschile con il batterista di Siouxsie and the Banshees. Però anche la scelta di queste collaborazioni ci dà la misura dello spazio in cui si muove il cantautorato di John Grant, che non può essere di certo confinato ad un semplice folk singer, anche sui generis, ma che non si può difficilmente imbrigliare in definizioni. L'approfondimento dei tre dischi solisti di John Grant, assieme anche a quello dei dischi degli XR, veramente ve lo consigliamo vivamente, come vi consigliamo anche di scoprire un po' di musica italiana sommersa, diciamo così, meno conosciuta, musica che se non nascesse in Italia magari avrebbe qualche possibilità in più di farsi sentire in giro, chissà, come in questo caso, perché è una musica talmente tanto curata che ci ricorda delle cose, insomma, della psichedelia folk rock più incallita e decisamente non italica, che forse fosse nata in America, magari con un'etichetta internazionale importante, avrebbe avuto una chance in più. Stiamo parlando del percorso degli italianissimi, a dispetto del loro nome e a dispetto anche della lingua principale con cui si esprimono, C più C uguale Maxi Gross. Fra le loro influenze infatti sono stati scomodati nomi storici come Tim Buckley, i Love, Grateful Dead, ma anche e soprattutto il pop rock di sapore british alla Beatles. Perché proprio i Beatles? Provate a sentire il pop orchestrale della citazionista An Afternoon with Paul, citazionista perché Paul in questione è proprio McCartney, e sicuramente ne capirete di più perché sono stati accostati ai Beatles. Noi, per farvi conoscere questo gruppo di fricchettoni che vengono dalle montagne della Lessinia e usano il cimbro per intitolare i loro dischi, abbiamo scelto uno dei pezzi più easy listening dell'ultimo disco, che si chiama Flute Warn, ovvero Bruce Kate. Loro sono i C più C uguale Maxi Gross su Sonica.
You can be the one. feel like a treasure home. I hope I'm gonna feel like a treasure of those. I really cause I really find a couple of those.
They're talking about you. francese Kavinsky, tratto dalla colonna sonora del film Drive del 2011 di Nicholas Winding Refn. Si spengono le luci in sala e inizia Lost in Host. Lost in Host. Seconda puntata di questa fantastica rubrica all'interno di Sonica dedicata alle colonne sonore dei film, perché una gran parte della riuscita di film, diciamo, è dovuta anche alla grandezza della sua colonna sonora, e questa non è una cosa così scontata, perché molto spesso le soundtrack incarnano lo spirito stesso della pellicola, andandola a impreziosire e consegnandola al mito. Parlando di mito, non possiamo non citare la pellicola di oggi alla quale facciamo il nostro omaggio, ovvero Drive, il film del regista danese Nicholas Winding Refn, che ha conquistato pubblico e critica nel 2011 vincendo al 64esimo Festival di Cannes il premio per la miglior regia. Tratto dall'omonimo romanzo di James Ellis, in Drive abbiamo come protagonista uno stuntman part-time, meccanico di giorno e autista per rapine di notte, un uomo che è di poche parole e dal sangue freddo al volante, il cui ruolo viene affidato a Ryan Gosling, che si cala nella parte quasi come fosse un robot. Difatti si muove come una macchina artificiale e silenziosa, che ambisce a diventare umano ma è impassibile nella sua faccia imbalsamata da giocatore di poker. Ci trasmette inquietudine il suo modo di recitare, non ci regala quasi mai un sorriso e si esprime con codici non verbali, come ad esempio il gesto di stringere i pugni più volte, che indica un pieno di aggressività più volte ripetuto nel film. Ambientato nella multietnica Los Angeles, il film racconta la storia di questo nuovo supereroe metropolitano, un oscuro giustiziere buono che invece del mantello indossa come in un rituale dei guanti da guida e un giubbotto con stampato uno scorpione, un vero feticcio. Per il guidatore taciturno sembra aprirsi un futuro da pilota grazie al suo amico Shannon e all'investimento di una coppia di criminali, ma prima di iniziare a calcare i circuiti si imbattisce della dolce vicina di casa Irene, il cui ruolo è affidato ad una dolcissima Carey Mulligan.
Tu sei l'amico di Shannon. Ci siamo conosciuti l'anno scorso. Ti ricordi di me e di mio fratello da Palm Springs? La volta dopo abbiamo cambiato autista. Io ho passato 6 mesi dentro e mio fratello si è fatto ammazzare. Ho un lavoretto da proporti.
Ti do un consiglio. Chiudi quella bocca o ti stacco i denti a calci e te la chiudo io per sempre.
Piacere di averti rivisto.
Il driver senza nome è freddo e solitario, ma ben presto si lega alla donna e per aiutare suo marito, che è appena uscito di galera, si va ad infilare in una brutta situazione che scatena un crescendo di violenza, resa perfettamente emblematica nelle scene del motel e dell'ascensore, dove il regista Refn lavora persuadendo con l'ausilio del suono, lasciando solo immaginare al pubblico la ferocia assassina. Riprese dinamiche che proiettano emotivamente lo spettatore dentro la storia e lo deliziano con angolazioni che vanno a creare sorprendenti composizioni visive e con altri brillanti movimenti di macchina, oltre all'utilizzo quasi straniante del montaggio ritmico e del rallenti che modellano un linguaggio filmico poderoso e in sincrono con le trascinanti musiche di Cliff Martinez. Il film parte spingendo a tavoletta con la lunga sequenza prima dei titoli di testa di un furto, fuga e inseguimento, che vengono scanditi da musiche synth martellanti targate Chromatics, dove il sobrio conducente avvolto nel suo bomber feticcio tiene a bada la tensione con il rombo del propulsore in uno degli incipit cinematografici più adrenalinici degli ultimi anni. Siamo di fronte a minuti carichi di tensione, che offrono uno spettacolo eccitante, creato prevalentemente con l'uso suggestivo del sonoro, il ticchettio delle lancette, i rombi di motore, le sirene della polizia, la rotazione vorticosa delle pale di un elicottero, la voce diegetica che esce dalla radio degli agenti e, più di tutto, l'ansiogeno brano Thick of the Clock, firmato appunto dai Chromatics. Musiche fredde, sintetiche cirugie chirurgiche. Tra i vari pezzi che si fanno notare per totale bellezza e simbiosi con la pellicola, troviamo Nightcall di Kavinsky, ovvero il DJ francese Vincent Belorquet, e Lovefux, non a caso scritta da uno dei due Daft Punk, Guy-Manuel Omem Christo, un electropop in pieno recupero delle atmosfere krautrock anni 80, e con un brano synth-pop che va a recuperare le atmosfere tipiche degli anni 80 che si chiude la seconda puntata di Lost in Host. Questi sono i Desire con Under Your Spell.
Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the spiders from Mars. They played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. Jiving us that we were voodoo. The kids were just crass, he was the Nas with God-given ass. He took it all too far, but boy could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy sucked up into his
sulle note di un grande classico, Ziggy Stardust di David Bowie, che ci introduce, dopo Lost in Us dedicata a Drive, allo spazio di Sonica sui dischi imprescindibili della storia del rock. Oggi ci approcciamo a un vero e proprio capolavoro, a un classico, quantomeno qualcosa che ha lasciato indelebilmente il segno nella storia della musica. Siamo all'inizio degli anni 70, un periodo in cui la funzione di controcultura e politica, secondo cui fare o anche solo ascoltare rock poteva esprimere un certo dissenso sociale, si attenuò notevolmente. Anni in cui lo stile di vita delle rock star conduceva all'autocompiacimento, al punto tale che nel giro di pochi anni un nutrito gruppo di giovani arrivarono ad essere considerati dal nulla dei semidei. Siamo anche in piena epoca glam, dominata da gruppi come i T-Rex di Mark Bolan, i Roxy Music, i New York Dolls. Il glam è stato innanzitutto una moda, significativo soprattutto sul piano scenico e visivo. Non a caso in ambito rock era caratterizzato dal connubio fra arte e musica. Spesso i musicisti uscivano infatti da scuole d'arte, un mix di sperimentazione e cattivo gusto che metteva fine a quella dicotomia che vedeva da un lato gli hippie impegnati con il flower power e l'impegno politico e dall'altro il resto. La contestazione in questo caso prendeva i contorni dello scandalo attraverso il gender e la sessualità libera. Glam poteva essere un dandy che amava il lusso e la moda, ma allo stesso tempo esprimeva un'etica antiborghese. I primi anni 70 nel rock sono stati un momento in cui l'elemento dominante è stato la teatralità, intesa sia come momento di rappresentazione scenica utile a tematizzare il mito della rockstar, sia come luogo di espressione visiva. In questo senso esemplificativo è il caso dell'ascesa e caduta di Ziggy Stardust, l'androgina identità fittizia dai capelli color carota e dagli abiti femminili, interpretata da David Bowie, incentrata sul travestimento e sul carattere eremitico. La storia di Ziggy Stardust era quella di una rockstar e della sua alienazione, raffigurata in senso cosmico-astronomico e portatrice di una visione decadente del futuro. Anche la musica risentiva di questa impostazione e al nostro gusto attuale suona molto teatrale, con ampio uso di narrazioni, tempi musicali interrotti, uso della voce con frequenti mutamenti di registro. Prima di uccidere la sua creatura nel luglio 1973 sul palco del londinese Hammersmith Odeon, David Ziggy consegna ai posteri un concept nel quale il racconto non soffoca le composizioni e queste ultime risultano ulteriormente rafforzate da arrangiamenti levigati però muscolari, da sonorità attente al dettaglio e alla dinamica, responsabile in larga misura Mick Ronson, che in qualità di chitarrista accompagna David sin dal 1970 e ne interpreta l'azzeccato contraltare macio. Sono a ogni buon conto le canzoni a impressionare, che si prendano i languori di Lady Stardust e Soul Love, o gli anthem proto-punk di Star e Hang On To Yourself, le trascinanti Moon Age Daydream e Suffragette City, o le orecchiabili Starman e Five Years. Estremi conciliati dalla Ziggy Stardust, non a caso riletta dai Bauhaus e risolti nel conclusivo vertice di teatrale emotività di Rock and Roll Suicide.
Time takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, 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 you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, 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 you're a rock and roll suicide. Shift break the snarling as you stumble across the road. But the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow. Don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. You're watching yourself, but you're too unfair.
Suicide, uno dei tanti brani consegnati alla storia da David Bowie. David Bowie, che fra l'altro ha da poco pubblicato un nuovo pezzo bellissimo, Black Star, ve l'abbiamo detto anche in apertura. Davvero instancabile, non conosce decadenza, lui che decadente lo è stato nell'estetica glam e dandy. Duca Bianco, che non da tutti era amato, celebre il giudizio che su di lui aveva Lester Banks, uno dei critici musicali più conosciuti e importanti della storia del rock, il quale diceva che il primo disco buono di David Bowie fu Station to Station, e di Ziggy Stardust scriveva: credo che abbia scritto i testi peggiori che abbia mai sentito da un personaggio importante del pop. e che poi addirittura durante una celebre intervista fatta con Lou Reed, che era il suo idolo, il suo mito totale, si mise a parlare male cercando di scatenare l'invidia e la competizione di Lou Reed proprio di Bowie, senza però trovare terreno fertile. Anche Lester Banks quindi prendeva degli abbagli, insomma, e anche un disco come questo, bellissimo, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, poteva essere criticato. L'importante, come sempre, come diciamo spesso a Sonica, è ascoltare, conoscere i dischi e pensare con la propria testa. Lo diciamo spesso qui a Sonica e cerchiamo anche di proporvi cose nuove, come i prossimi con cui chiudiamo questa puntata. Loro si chiamano La Notte, sono dei ragazzi giovanissimi che arrivano da Firenze. Il prossimo 7 dicembre uscirà il loro disco d'esordio con Tirreno Dischi, che vedrà la produzione un esperto di musica indie italiano, ovvero Karen Kukru, che è il batterista degli Zen Circus. Non vediamo l'ora di ascoltare l'intero album. Per adesso però c'è in giro soltanto il singolo che lo precede, che si chiama Adeguarsi. Per questa settimana con Sonic è tutto, un saluto dalla Patti.
Abituarmi a delle domande alquanto ovvie, abituarsi a dare risposte altrettanto ovvie, abituarmi a mangiare il giusto per finire poi a mangiare tutto il resto, tanto chi se ne frega se il caldo buio di fame non fanno parte del mio nucleo familiare ideale.
Pesa la distancia.